ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Salve a tutti e benvenuti alla puntata di giovedì 20 dicembre di Altinate 71. Siamo giunte all'undicesima puntata del format più amato dagli italiani da Progetto Giovani, l'ultima anche puntata prima della pausa natalizia. E vi racconteremo le novità che sono successe in questa settimana, ma prima di tutto comincio come al solito salutando voi ascoltatori e le mie colleghe qui in studio. Buongiorno Federica e buongiorno René.
Buongiorno Elisa e buongiorno a tutti voi.
Buongiorno a tutti. Allora, domani dicono che finirà il mondo, almeno la profezia Maya dice così. Io voglio sapere da voi che cosa farete alle 9:30 di domani.
Domani alle 9:30 di sera starò sicuramente e spero portando pizze.
Beh dai, quindi ci sarà qualcuno che a quell'ora starà mangiando una pizza e li andrà di traverso. Io invece penso che sarò in treno, visto che ho un treno alle 8 e probabilmente Trenitalia anche con la fine del mondo non sarà puntuale, sennò veramente è la fine del mondo, e quindi sarà in super ritardo e starò porconando contro Trenitalia e tutti i suoi vertici
e contro i Maya
ovviamente. Beh sì, però magari si, almeno si accorcia l'attesa e forse non è così male.
Tu Elisa cosa fai?
Io penso che sarò la migliore, quella che forse se la passerà meglio, perché sarò ancorata saldamente al mio Jägermeister.
Perché no?
Perché no? Infatti non so ancora, dipende dagli esiti, se a metà o se tutto, però sarà mio, sarà completamente mio. Ma parliamo dal faceto, passiamo al serio e parliamo di cose veramente importanti. Parliamo della nostra scaletta, che cosa ci riserva oggi il menù?
Niente di faceto abbiamo, torneremo a parlare del ciclo di incontri con i giovani autori della letteratura. Infatti Happy New Read, fine d'anno con gli autori, che ha animato il nostro ufficio nel mese di dicembre. L'ultimo appuntamento è stato martedì 18 dicembre con Giacomo Verri.
Parleremo poi di arte e del bando Moving Up, il programma di sostegno agli artisti italiani nel mondo. Poi vi segnaleremo uno SVE nel Regno Unito ed infine un contributo audio dritto dritto dal appuntamento sul lavoro e le riforme in corso d'opera che c'è stato recentemente al Progetto Giovani. Ma ora non diciamo nulla di più e diamo subito i nostri contatti.
Come sempre ci trovate sul web all'indirizzo www.progettogiovani.pd.it. Se volete invece scriverci ci potete mandare una mail a progettogiovani@comune.padova.it. Ci trovate sui social network, dove siamo ben felici di comunicare in diretta con voi. La nostra pagina Facebook è Progetto Giovani Padova e il profilo Twitter invece è @PGiovaniPadova. Vi ricordiamo inoltre che potete iscrivervi al servizio di podcasting direttamente dal sito di Radio Bue, www.radiobue.it. Iscrivendovi a questo servizio, ogni settimana vi arriva direttamente sul computer o sullo smartphone o qualsiasi altro dispositivo connesso alla rete il podcast della puntata, così potete salvarvelo, ascoltarvelo e riascoltarvelo quando vi pare piace.
E noi adesso ci ascoltiamo Cee-Lo Green, che con i Muppet canta All I Need Is Love. May I introduce to you
What's up, guys? How you doing?
What do you want for Christmas, CeeLo?
For Christmas? All I need is love. Oh, yeah. All I need is love. Yeah.
All I need is la, la, la.
Cut a coordinated Bentley's, watch his Cartier just sent me a 60-inch.
happy like a seafood, not even spice. You got something bad to say about this crustacean? You better climb up to let the Christmas vacation.
Santa, won't you come and get me? And take me where I'll find my baby. All I need is love.
Lui era CeeLo Green, feat. The Muppet. Con All I Need Is Love. Noi siamo sempre Federica, Elisa e René e voi state ascoltando Altinate 71. Come vi abbiamo anticipato in scaletta, nel mese di dicembre ci sono stati gli appuntamenti con il ciclo di incontri Happy New Read, fine d'anno con gli autori, presso l'ufficio Progetto Giovani del Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova.
L'appuntamento finale è stato martedì 18 dicembre, anche se occorre fare una precisazione perché quello di Francesco Zingoni era saltato per via del maltempo ed è stato rimandato il 23 gennaio. E questo che abbiamo avuto appunto era con Giacomo Verri, ha presentato il suo ultimo romanzo Partigiano Inverno, con cui è stato finalista, pensate bene, al premio Calvino nel 2011.
Partigiano Inverno scrive la resistenza a 70 anni di distanza, declinando al presente la colossale esperienza di una lacerazione che ha cambiato la storia di una nazione e dei suoi individui. Lo fa con una lingua nuova, labirintica e sensuale, che si nutre di Dante e Omero, come di Fenoglio, Gadda e Calvino, che deve alla letteratura quanto al vernacolo familiare, che si inarca e distende a cingere e disvelare i fatti. La guerra di liberazione è protagonista del romanzo di Giacomo Verri come unica nostra epica possibile, paradigma di ciascun trauma che spacca il quotidiano, brucia e ferisce.
E per chi non fosse stato presente, io ero presente e è stata anche ben moderata da Matteo Giancotti, che è un assegnista di ricerca all'Università di Padova, mi pare comunque un ricercatore, e il libro parla di resistenza. Molte volte gli fanno questa osservazione che una persona che non l'ha vissuta la resistenza ne racconti in maniera anche così lucida. I personaggi sono tre e hanno tutti quanti un doppio che è un po' in antitesi con quello che sono loro, e si svolge proprio in inverno, nell'inverno del 43. Partigiano Inverno è il nome di uno dei protagonisti, che è un ragazzino che sceglie di chiamarsi così. E quindi, come ha detto Vittorio Giacopini, è anche qualcosa che fa rivivere la storia senza abuso e retorica, semplicemente calando i fatti in uno spazio e un tempo ben definiti.
Sembra veramente molto molto interessante.
Yes, yes.
E quindi adesso andremo a sentirci cosa ne dice l'autore stesso nel prossimo contributo, e quindi restate con noi perché tra pochissimo ascolteremo le parole di Giacomo Verri qua su Altinate 71.
Poi c'è un'altra questione che a me è interessata parecchio, ed è quella della cornice. Mi piacerebbe che su questo punto fossi tu, Giacomo, a dire qualche cosa. Tu, nell'ultimo capitolo del libro, riferisci di aver iniziato a concepire questo libro sulla base della suggestione creata da un libro del 58 che doveva uscire, non è uscito, non c'è stato, non c'è mai stato, non si sa, un libro di un tale Remo Agrivoci. Si metterà lì l'accento, chissà, Agrivoci.
Ma io direi sì.
Parola piana, che nel 58 doveva pubblicare un romanzo ambientato in Valsesia con argomento la resistenza in Valsesia per la prestigiosissima collana I Gettoni e i Naudi. Ne dava notizia proprio nel 58 un giornale, il Corriere Valsesiano, del quale tu dici aver ritracciato un articolo che poi ti ha fatto nascere delle curiosità ulteriori, che non hanno però portato ad ulteriori sviluppi, no? Ecco, da lì però tu dici ricerca sfortunata perché si è interrotta, ma fortunata perché mi ha suggerito la strada per iniziare questo libro. Ecco,
assolutamente,
se vuoi parlarne.
Sì. Assolutamente sì, diciamo che avevo bisogno per trattare del tema resistenziale, che come ha detto prima Matteo Giancocchi è comunque un tema ancora molto sentito nonostante i 70 anni di distanza che ce ne separano, e soprattutto nelle generazioni, diciamo quelle che sono venute prima, che sono ancora magari che neppure l'hanno vissuta, ma che comunque sono i figli della generazione che l'hanno vissuta, ancora un tema molto sentito, tanto è vero che di tanto in tanto mi capita di trovare qualcuno che più o meno gentilmente mi chiede come mi sono permesso, tra virgolette, di trattare un tema come quello resistenziale, io che la resistenza non l'ho vissuta, come se la resistenza non potesse far parte, diciamo, delle cose narrabili al pari di altri momenti storici. Ma vabbè, questo è un'altra questione. Ad ogni modo, anch'io forse anche influenzato da questa sorta di pudore che c'è ancora, di riservatezza nel trattare questo periodo storico, e anche sicuramente per un intento anche morale, anche etico, ho voluto porre all'interno del romanzo una serie di filtri, di diaframmi che separassero il presente dal passato. Questa serie di filtri è formata ovviamente da una cornice che inscatola già il romanzo, che poi, insomma, è una variazione del tema, così, dell'escamotage manzoniano del manoscritto ritrovato, anche se devo dire la verità, voglio dire, questo articolo del 1958 pubblicato sul Corriere Valsesiano, che è la testata, diciamo, maggiore della mia valle, che vanta più di 100 anni di pubblicazioni, è stato un bel trabocchetto, che qualcuno, cioè nel senso, Loredana Lipperini per esempio, Fahrenheit, lo dava per, cioè, dava per scontato che fosse un vero.
Devo dire che sei stato bravo a tenere questa faccenda su una linea incerta tra, appunto, l'escamotage letterario, come dice, e la realtà.
Sì, anche perché, appunto, essendo una testata così molto locale, anche difficilmente verificabile, poi non è online, cioè. No, a parte questo, e questo Remo Grivoci, giusto, ormai abbiamo scoperto le carte, è un anagramma del mio nome, e quindi sono una serie di filtri che ho messo per allontanare, ma col secondo fine, in seconda battuta, di avvicinare il tema. Quindi io, appunto, fingo di aver trovato questo articolo pubblicato nel 1958, in cui si dice che questo Remo Grivoci probabilmente aveva avuto un contatto con Vittorini, così avevano stabilito di pubblicare questo romanzo Partigiano Inverno nella collana dei Gettoni. Il 1958 non è un anno a caso, ma è l'anno in cui la collana dei Gettoni finisce, termina, perché probabilmente Vittorini gli era preso un disamore un po' per questa sua avventura editoriale, ne aveva iniziate tantissime, era un, come dire, produttore di iniziative editoriali davvero molto prolifico, e a un certo, così come con l'entusiasmo con cui le iniziava, anche bruscamente poi le terminava. E quindi 1958 è questo anno cruciale che ho scelto apposta per dire, come dire, per in un certo senso per ribadire, essere ridondante di nuovo sul fatto della frattura tra il presente e il passato, la frattura anche tra una stagione che si voleva denominare, si è etichettata col nome di neorealismo, che poi sia esistito o no, che abbia avuto dei contorni più o meno delimitati, è tutta una questione ancora abbastanza da definire nella storiografia letteraria. Ad ogni modo, 1958 l'anno di frattura. Quindi io immagino di aver trovato questo articolo molto campanilistico, che suona in questa maniera: era tempo che la grande editoria, si riferisce all'Einaudi, prestasse attenzione alla nostra piccola valle e agli artisti che la popolano. Remo Grivoci è uno d'essi e ci ha annunziato che pubblicherà presso l'Einaudi, nella oramai avviata collezione dei Gettoni, un suo romanzo neorealista, Partigiano Inverno, col quale dipinge un bellissimo, aggraziato e intenso quadro dei nostri luoghi e un fiero ritratto degli uomini più nobili tra quelli che, schiacciati il cuore dal piede invasore, liberarono la patria col coraggio e la fede nella libertà, molto pomposo, eccetera, eccetera. E poi io lo commento dicendo: capirete che molti elementi non quadrano, Vittorini non avrebbe mai avallato un libro come questo, così ponzato d'enfasi, davvero. Che cosa pensare dunque a un pesce d'aprile, eccetera. E ad ogni modo questo mi dà il destro per parlare, per inquadrare e per definire alcune caratteristiche del romanzo, soprattutto per definire l'idea di base che è stata lo spunto da cui sono partito, che è un'idea che ho tolto da un libricino di Antonio Scurati, che è La letteratura dell'inesperienza, che era stato pubblicato anche in appendice al primo romanzo di Scurati, che era Il rumore sordo della battaglia, in cui appunto Antonio Scurati sostiene che la letteratura, ai tempi della televisione, la letteratura diciamo dei nostri giorni, il libro del 2006, almeno diciamo nel mondo occidentale, dove tutto sommato c'è un certo benessere, in un mondo che ha avuto la pretesa di sterilizzare tutto, di allontanare il dolore in sedi dedicate, perché una volta si moriva in casa, invece adesso si muore negli ospedali, eccetera eccetera, la letteratura che ne esce fuori è per forza una letteratura dell'inesperienza, perché se noi non abbiamo più l'esperienza di che cosa voglia dire soffrire, di che cosa voglia dire, ovviamente questo a livello generale, che non era, la sofferenza non è massificata come lo poteva essere in tempo di guerra, chiaramente, in cui davvero non si sa più tutto sommato che cosa voglia dire dormire al freddo, avere poco o nulla da mangiare, la letteratura, diciamo, nell'ambito delle sue cose narrabili non ha più l'esperienza di queste cose forti, per cui l'idea di base è stata questa, e volevo raccontare, applicando questa idea alla resistenza, questa cosa che invece riguarda il presente. Quindi questo libro è un libro sulla resistenza, ma è anche un libro sull'uomo di oggi, sul fatto che l'uomo di oggi ha inesperienza di queste cose.
Loro erano i The Clash con Train in Vain.
I Clash, di recente c'è stato un riconoscimento, devo ancora leggere veramente perché le bacheche Facebook sono impazzite per con la foto dei Clash. Non voglio fare figuracce, quindi non lo dirò. Anzi, se gli ascoltatori lo sanno, me lo dicano. Ci mandano una mail, ci scrivono sulla bacheca Facebook di Progetto Giovani e me lo rivelano, poi magari me lo vado a vedere anche adesso. Abbiamo ascoltato il contributo di Giacomo Verri con che insomma ha svelato in un qualche modo il questo Remo Agrivoci, chi era, che non è, non è altro che l'anagramma del suo nome, e ha parlato anche della letteratura della mia esperienza, il fatto che la gente non sappia più raccontare determinate cose perché non le vive. Voi siete d'accordo con questa cosa?
Assolutamente sì.
Sì.
Secondo me sì.
Allora, Federica era proprio...
Sì, convintissima. Cioè, mi è piaciuto veramente quello che ha detto, era veramente convincente.
Bene. Allora, su questa linea del convincimento, adesso cambiamo, voltiamo pagina e parliamo invece di una cosa molto molto importante. Noi, come vanno le cose, come va il vento, ci andiamo sempre verso l'estero, non si sa perché, comunque parliamo sempre di notizie estere. Allora, è ripartita di nuovo la partnership con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, eccetera, per il supporto degli artisti emergenti italiani nel mondo attraverso il concorso Moving Up nell'ambito Demo. Che cos'è Demo, cara Fede, e Moving Up?
Beh, direi che Moving Up è un bando rivolto ai giovani creativi tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da istituzioni culturali, festival, enti pubblici o privati, a concorsi, residenze, seminari, workshop, stage o iniziative analoghe comunque di questo tipo, o che abbiano in progetto produzioni e o coproduzioni artistiche da realizzare presso centri ed istituzioni straniere.
Moving Up è un programma che ormai è consolidato, infatti siamo arrivati alla 14ª edizione. Le sue tre parole d'ordine sono sempre state promuovere, supportare e favorire. Promuovere il lavoro degli artisti italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività. Supportare la produzione dei progetti più interessanti dal punto di vista dell'innovazione e della multidisciplinarietà, quindi dando un impulso alla circuitazione della ricerca artistica nazionale nel mondo. E infine favorire cosa? La partecipazione di giovani creativi a qualificati programmi di formazione, workshop, stage organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita artistica e professionale.
Infatti vi svelo anche l'arcano. Due persone, una è famosa che ne ha beneficiato in tempi non sospetti, esatto, e un'altra più recentemente è stata Andrea Segre, che ha fatto un programma di insomma Moving Up, l'ha fatto qualche tempo fa sul tema dell'immigrazione facendo dei documentari. Non mi chiedete dove, non me lo ricordo anche questo, però ne ha beneficiato ed è poi diventato quello che è. E un'altra invece è una nostra conoscenza, Teresa Iannotta.
È vero, la nostra Iannotterdam, che salutiamo un sacco, esatto, che adesso però non è più ad Amsterdam ma è a Berlino, quindi diventerà...
No, ma
dovremmo ancora trovare un nome adatto, esatto, al suo trasferimento berlinese.
Tipo Teresa Alexanderplatz.
Esatto, esatto.
Tipo. No, ma lei ha fatto il bando Moving Up ed è poi andata a lavorare con la Fondazione NAC e c'è poi rimasta, quindi le hanno voluto bene, l'hanno accolta a braccia aperte. Ed è un'iniziativa veramente che stanzia un fondo annuale erogato però in sessioni, permette agli artisti di ricevere un sostegno a parziale copertura delle spese di viaggio e o di soggiorno e o di produzione nella città straniera ospitante. Ovviamente andate lì, però dovete fare qualcosa di artistico, non è che andate a fare la belle époque, la bella vita da bohemien. I settori artistici ammessi sono arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance e scrittura, cioè per tutto.
Esatto, quindi insomma se pensate ma io alla fine no, sono in un gruppo, no, non c'entra, solo artisti, no ragazzi, è tutta arte, quindi insomma andatevi a leggere il bando perché sono opportunità che finché ci sono usiamole, perché adesso tra tagli vari non si sa mai l'anno prossimo che cosa potrebbe esserci, che cosa potrebbe non esserci, quindi fatelo, buttatevi che ne vale la pena. Se volete conoscere le scadenze, cosa insomma fondamentale, e comunque le opportunità, semplicemente insomma per saperne qualcosa di più, visitate il nostro sito www.progettogiovani.pd.it e cliccate la news 14ª edizione di Moving Up, programma di sostegno alla mobilità degli artisti italiani nel mondo. La trovate in home page.
E ancora legate all'opportunità all'estero, parliamo dell'organizzazione Bournemouth YMCA. Sto già facendo la mossa.
YMCA.
Vi aspettavo puntualmente, siete arrivate. E è nel Regno Unito, stanno cercando volontari per svolgere un'esperienza SVE e nell'ambito della disabilità.
In che cosa consiste questa cosa? Praticamente i giovani con disabilità che abitano a Bournemouth hanno progettato una rivista con l'obiettivo di mostrare quali attività sono disponibili sul territorio per loro e le loro famiglie. I volontari SVE potranno sviluppare nuove competenze e implementare quelle già esistenti attraverso l'opportunità di supportare i progetti di questi giovani disabili. Tra le principali mansioni ci saranno pianificare il progetto, gestire il budget, ricoprire ruoli di leadership e cose di questo genere. E in sostanza anche supporto al monitoraggio, partecipare mediante formazione specifica per i giovani, collaborare mediante progetti di promozione, conferenze ed eventi.
Quali sono i requisiti per partecipare? Intanto bisogna avere tra i 18 e i 30 anni. E questo è... Fondamentale, non mi veniva la parola, la gestualità c'era ma la parola no. In più si valorizzeranno positivamente i volontari che hanno un interesse nel lavoro con i bambini e i giovani disabili e si valuteranno i candidati sulla base dei criteri come la motivazione e l'entusiasmo piuttosto che sulle esperienze e le qualifiche. Quindi insomma l'entusiasmo e l'intelligenza, l'empatia vengono valorizzate e giudicate molto molto molto. Il profilo dei volontari in più deve essere quello di una persona molto entusiasta, appunto motivata, che ha una comprensione della disabilità e delle competenze base di comunicazione. Deve essere una persona che apprezza la diversità e l'uguaglianza, deve avere delle capacità di gestione del tempo, onestà e integrità, quindi tutti i valori fondamentali in ogni campo, ma verranno apprezzati specialmente qui.
Anche nella vita.
esatto, nella vita comunque fondamentale, quindi in più verranno premiate appunto queste persone grazie a questa selezione. I candidati devono essere preparati a svolgere vari compiti che richiedono creatività, leadership e in più dovranno appunto avere una grande pazienza e anche una grande abilità comunicativa, visto che comunque sarà un lavoro di gruppo. Quindi insomma, fatevi un bel esame di coscienza, ragazzi.
E diamo un paio di notizie tecniche. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è previsto per il 6 gennaio 2013 alle ore 17. Per ulteriori informazioni, se volete saperne di più, visitate il nostro sito www.progettogiovani.pd.it e cliccate la news SVE nel Regno Unito che trovate tra le nostre news.
E noi adesso andiamo a sentirci un piccolo contributo direttamente dall'incontro che c'è stato, se non sbaglio, sabato mattina. Sabato 15 abbiamo avuto un incontro con il commercialista Paolo Tormen, che ci parla delle nuove riforme che coinvolgono il mondo del lavoro. Il pezzo che andiamo a sentirci adesso, il brano, parla soprattutto del contratto a chiamata, quindi insomma una cosa che riguarda tutti quanti i ragazzi più o meno giovani, ma adesso andiamo a sentirci come sono cambiate con la nuova riforma le nuove regole del lavoro.
Quindi è un modo molto molto flessibile di gestire il rapporto di lavoro. C'erano pubblici esercizi, un bar che poteva avere anche 10 lavoratori a chiamata, perché su 10 ne verrà uno il sabato a farmi il pomeriggio dalle 2 alle 6, faccio un esempio. Quindi ne teneva 10, chiamava tutti e 10 in fila e il primo che rispondeva veniva a lavorare. Quindi era un contratto che non dava garanzie né di retribuzione né di nulla, non è assimilato a un part time. Mentre nel part time so che lavorerò 20 ore, nel contratto a chiamata so che lavorerò quando mi chiamo. Cos'è cambiato? Allora, diciamo che per i giovani è cambiato qualcosina ed è la parte che è bordata, dove si dice che posso fare un contratto di lavoro intermittente o chiamata, è un sinonimo, per i giovani che hanno meno di 24 anni di età oppure che hanno più di 55 anni di età, a prescindere dall'attività che gli faccio fare, che faccia l'autista, il barista o il commesso, se ha meno di 24 anni posso tranquillamente fargli un contratto a chiamata. Quindi vuol dire che se uno vi propone un contratto a chiamata e avete 24 anni, beh, è un contratto legittimo. Sapete però che andate incontro al fatto che se vi chiamano bene, se non vi chiamano non vi pagano. Se ho 10 anni di età, beh, il contratto a chiamata non lo posso fare. Però viene anche previsto una serie di lavorazioni, di attività tabellate, per le quali a prescindere dall'età posso comunque stipulare un contratto a chiamata. Esempio, commesso di negozio. Quindi se io ho l'intenzione di assumere una persona con quotato a chiamata e la mansione è commesso di negozio, che abbia 24 anni, 25, 60 o 50, non mi interessa perché è un contratto comunque legittimo. Potrei avere un negozio che ha 10 lavoratori a chiamata e nemmeno uno a tempo pieno o part-time. Può essere. Resta il fatto che per il datore di lavoro è un buon rischio, perché se nessuno dei lavoratori risponde positivamente alla chiamata, non si ritrova nessuno in negozio. Ma quindi è una possibilità. Esisterebbe anche una indennità di disponibilità, cioè si può fare un contratto a chiamata nel quale io dico al lavoratore ti rendi disponibile il sabato pomeriggio. Ovviamente in questo caso io il lavoratore devo pagarlo in qualche modo perché lui è disponibile. Non ho detto che poi lo chiamo, ma lui mi dice che se lo chiamerò mi dirà di sì. Quindi è un contratto sempre di lavoro subordinato, e quindi il contratto a chiamata è un contratto che avrà la tutela, seppur minima, viene a dire, per un infortunio sul lavoro, per la malattia, per la maternità, e che, voglio dire, essendo a chiamata, la tutela sulla maternità fa un po' farsi benedire, nel senso, sì, l'INPS pagherà qualcosa, pagherà qualcosa quando? Quando nel futuro, rispetto alla maternità, ci sarebbero state delle prestazioni di lavoro. Ma siccome il contratto è una chiamata, da nessuna parte è scritto quando ti chiamo, e quindi capite che è una tutela che c'è, ma è sinceramente un po' scarna, ecco. Diciamo che le tutele ci sono, ma non vengono attuate in questo senso. Comunque rimane sempre un contratto di lavoro subordinato, con tutte le sue regole, e quindi, tanto come per l'apprendistato, anche per il contratto a chiamata, allora mi busta paga con le ore di lavoro, mi verrà pagata la tredicesima, la quattordicesima, il TFR, tutto quello che riguarda la retribuzione di un normale dipendente, però sarà ovviamente in proporzione alle chiamate fatte.
Siamo giunti a un'altra fine di puntata di Altinazzi 71. Un bacio di qua, un bacio di là a voi ascoltatori e anche le mie colleghe qui in studio, perché insomma è l'ultima puntata prima delle festività natalizie. Io vi auguro ogni bene a voi che siete a casa. Saluto anche la Fede che se ne va sui monti con Annetta, dove il cielo è sempre blu.
Ciao Fede.
Ciao, in caso faremo un collegamento telefonico.
Sì, se vi mancherò tantissimo, ogni tanto mi potete telefonare.
Mentre tipo sei lì che sei preparato una pizza e l'altra, ti chiamiamo per dire come va. Non dico niente di più perché siamo strettissimi con i tempi. Ringrazio ancora tutte voi ragazze che siete state qui in tutta questa stagione, perché poi partirà il gennaio e basta, insomma ci vediamo da gennaio.
Yeah, grazie.
Sempre
a
che
te,
non moriamo prima.
Esatto, se venerdì Jägermeister ci salverà tutti quanti, ci vediamo a gennaio. E Fede, ci sentiamo a gennaio.
Sì. Ma venite a trovarmi in montagna, però.
Va bene.
In estate magari, così in estate, prendiamo un po' di fresco.
Ma è più bello con la neve.
Chiudiamo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti,
buone feste. Ciao.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.